I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme per rivivere i momenti principali della settimana con Papa Francesco, appuntamenti naturalmente importanti, in particolare questa settimana la chiusura dell'anno della vita consacrata, ma noi apriamo come sempre il nostro appuntamento con l'udienza generale. Piazza San Pietro, anche oggi se il tempo era incerto, e una bellissima catechesi dedicata dal Papa alla misericordia in rapporto con la giustizia, naturalmente la giustizia divina. Ascoltiamo il Papa.
La Sacra Scrittura ci presenta Dio come misericordia infinita, ma anche come giustizia perfetta. Come conciliare le due cose? Come si articola la realtà della misericordia con le esigenze della giustizia? Potrebbe sembrare che siano due realtà che si contraddicono. In realtà non è così, perché proprio la misericordia di Dio che porta a compimento la vera giustizia. È proprio la misericordia di Dio che porta a compimento la vera giustizia. Ma di quale giustizia si tratta? Se pensiamo all'amministrazione legale della giustizia, vediamo che chi si ritiene vittima di un sopruso si rivolge al giudice in tribunale e chiede che venga fatta giustizia. Si tratta di una giustizia retributiva che infligge una pena al colpevole secondo il principio che a ciascuno deve essere dato ciò che gli è dovuto. Come recita il libro dei Proverbi: chi pratica la giustizia è destinato alla vita, ma chi persegue il male è destinato alla morte. Anche Gesù ne parla nella parabola della vedova che andava ripetutamente dal giudice e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario. Questa strada però non porta ancora alla vera giustizia, perché in realtà non vince il male, ma semplicemente lo argina. E invece solo rispondendo adesso con il bene che il male può essere veramente vinto. Ecco allora un altro modo di fare giustizia che la Bibbia ci presenta come strada maestra da percorrere. Si tratta di un procedimento che evita il ricorso al tribunale e prevede che la vittima si rivolga direttamente al colpevole per invitarlo alla conversione, aiutando a capire che sta facendo il male, appellandosi alla sua coscienza. In questo modo, finalmente ravveduto e riconoscendo il proprio torto, egli può aprirsi al perdono che la parte lesa gli sta offrendo. E questo è bello. La persuasione: ma sta male questo, è così. Il cuore si apre al perdono che le viene offerto. E questo è il modo di risolvere i contrasti all'interno delle famiglie, nelle relazioni tra sposi o tra genitori e figli, dove l'offeso ama il colpevole e desidera salvare la relazione che lo lega all'altro. non tagliare quella relazione, quel rapporto. Certo, questo è un cammino difficile. Richiede che chi ha subito il torto sia pronto a perdonare e desideri la salvezza e il bene di chi lo ha offeso. Ma solo così la giustizia può trionfare, perché se il colpevole riconosce il male fatto e smette di farlo, ecco che il male non c'è più. E colui che era ingiusto diventa giusto, perché perdonato e aiutato a ritrovare la via del bene. E qui c'entra proprio il perdono, la misericordia. È così che Dio agisce nei confronti di noi peccatori. Il Signore continuamente ci offre il suo perdono e ci aiuta ad accoglierlo e a prendere coscienza del nostro male per potercene liberare. Perché Dio non vuole la nostra condanna, ma la nostra salvezza. Dio non vuole la condanna di nessuno, di nessuno. Qualcuno di voi potrà farmi la domanda: ma padre, la condanna di Pilato se la meritava, Dio la voleva. Oh, Dio voleva salvare Pilato e Giuda, anche a Giuda, a tutti. Lui, il Signore della misericordia, vuole salvare tutti. Il problema è lasciare che Lui entri nel cuore. Tutte le parole dei profeti sono un appello appassionato e pieno di amore che ricerca la nostra conversione. Ecco cosa il Signore dice attraverso il profeta Ezechiele: forse che io ho il piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Quello che piace a Dio. E questo è il cuore di Dio, un cuore di padre, che ama e vuole che i suoi figli vivano nel bene e nella giustizia, e perciò vivano in pienezza e siano felici. Un cuore di padre che va al di là del nostro piccolo concetto di giustizia per aprirci agli orizzonti sconfinati della sua misericordia. Un cuore di padre che non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci repaga secondo le nostre colpe, come dice il Salmo. E precisamente è un cuore di padre che noi vogliamo incontrare quando andiamo nel confessionale. Forse ci dirà qualcosa per farci capire meglio il male, ma nel confessionale tutti andiamo a trovare un padre che ci aiuti a cambiare vita, un padre che ci dia la forza di andare avanti, un padre che ci perdoni in nome di Dio. E per questo è essere confessore è una responsabilità tanto grande, perché quel figlio, quella figlia che viene da te, soltanto cerca trovare un padre. E tu, prete, che sei lì nel confessionale, tu stai lì al posto del Padre che fa giustizia con la sua misericordia. Grazie.
Torniamo a domenica e parliamo dell'appuntamento consueto di Papa Francesco con la gente in Piazza San Pietro per la recita dell'Angelus. Un commento naturalmente alla liturgia del giorno, e ce ne parla Fausta Speranza.
Unico privilegio agli occhi di Dio è di non avere privilegi. Così Papa Francesco, che a braccio aggiunge, e non avere padrini. Il Papa ricorda che l'unico privilegio per tutti è di essere abbandonati delle mani di Dio. Un monito a quella che Papa Francesco definisce una tentazione alla quale l'uomo religioso è sempre esposto e dalla quale occorre prendere decisamente le distanze.
È la tentazione di considerare la religione come un investimento umano e di conseguenza mettersi a contrattare con Dio cercando il proprio interesse. Invece nella vera religione si tratta di accogliere la rivelazione di un Dio che è padre e che ha cura di ogni sua creatura, anche di quella più piccola e insignificante agli occhi degli uomini.
Proprio in questo, chiarisce Papa Francesco, consiste il ministero profetico di Gesù, nell'annunciare che nessuna condizione umana può costituire motivo di esclusione dal cuore del Padre. Dopo la preghiera mariana, il pensiero del Papa alla giornata mondiale dei malati di lebbra. Una malattia, dice il Papa, che purtroppo colpisce ancora soprattutto le persone più povere ed emarginate.
È importante mantenere viva la solidarietà con questi fratelli e sorelle. Ad essi assicuriamo la nostra preghiera e assicuriamo il nostro sostegno a quanti li assistono.
Poi il saluto con affetto a tutti i pellegrini e in particolare ai ragazzi e le ragazze dell'Azione Cattolica della Diocesi di Roma. Quest'anno, dice il Papa, la vostra testimonianza di pace sarà ancora più gioiosa e consapevole perché arricchita dal gesto del varcare la Porta Santa.
Martedì sera, 2 febbraio, nella Basilica Vaticana si è concluso solennemente l'anno per la vita consacrata con la celebrazione eucaristica proprio nella giornata della presentazione del Signore al Tempio, giornata della festa dei consacrati. E la messa naturalmente è stata celebrata da Papa Francesco, che poi ha voluto così riflettere su questo anno. Ascoltiamo Amedeo lo Monaco.
Un bambino come tanti, ma unico, ci ha portato la misericordia e la tenerezza di Dio. È Gesù, il volto della misericordia del Padre, la novità e il compimento, ha detto il Papa, che si presenta a noi come la perenne sorpresa di Dio. I consacrati e le consacrate, ha aggiunto il Pontefice, sono chiamati ad essere uomini e donne dell'incontro, ad essere segno concreto e profetico della vicinanza di Dio.
Tutte le forme di vita consacrata, ognuna secondo le sue caratteristiche, sono chiamate ad essere in stato permanente di missione, condividendo le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di coloro che soffrono.
Gesù è la novità che fa nuove tutte le cose. Chi incontra davvero Gesù, ha ricordato il Santo Padre, non può rimanere uguale a prima. Diventa testimone, rende possibile l'incontro per gli altri.
E si fa anche promotore della cultura dell'incontro, evitando l'autoreferenzialità che ci fa rimanere chiusi in noi stessi.
Riferendosi all'odierna festa della presentazione di Gesù al Tempio, Papa Francesco ha ricordato che Giuseppe e Maria si stupivano delle cose che si dicevano di loro figlio. Anche noi come cristiani e come persone consacrate, ha affermato il Santo Padre, siamo custodi dello stupore.
Uno stupore che chiede di essere sempre rinnovato. Guai all'abitudine nella vita spirituale. Guai a cristallizzare i nostri carismi in una dottrina astratta. I carismi dei fondatori, come ho detto altre volte, non sono da sigillare in bottiglia, non sono pezzi da museo. I nostri fondatori sono stati mossi dallo Spirito e non hanno avuto paura di sporcarsi le mani con la vita quotidiana, con i problemi della gente, percorrendo con coraggio le periferie geografiche ed esistenziali.
I fondatori degli istituti di vita consacrata, ha detto il Papa, hanno custodito nel loro cuore lo stupore per l'incontro con Cristo.
Non si sono fermati davanti agli ostacoli e alle incomprensioni delle altri, perché hanno mantenuto nel cuore lo stupore per l'incontro con Cristo. Non hanno addomesticato la grazia del Vangelo, hanno avuto sempre nel cuore una sana inquietudine per il Signore, un desiderio struggente di portarlo agli altri, come hanno fatto Maria e Giuseppe nel Tempio. Anche noi siamo chiamati oggi a compiere scelte profetiche e coraggiose.
Impariamo a vivere con gratitudine, ha detto infine il Pontefice, l'incontro con Gesù è il dono della vocazione.
Com'è bello quando incontriamo il volto felice di persone consacrate, magari già avanti negli anni come Simeone o Anna, contente e piene di gratitudine per la propria vocazione. Questa è una parola che può sintetizzare tutto quello che abbiamo vissuto in quest'anno della vita consacrata. Gratitudine per il dono dello Spirito Santo che sempre anima la Chiesa attraverso i diversi carismi.
Il Papa aveva incontrato i consacrati anche al termine del loro convegno di 3 giorni che si era svolto nell'aula Paolo VI, un appuntamento importante per parlare ancora una volta con i consacrati dei tanti temi che riguardano la loro vita. Giada Aquilino.
Papa Francesco, parlando a braccio a 5.000 consacrati, ha ricordato che Cristo non è stato anarchico, non ha chiamato i suoi a fare una forza di resistenza contro i nemici, ha scelto l'obbedienza al Padre. Questa è la profezia, annunciare alla gente che c'è una strada di felicità, quella di Gesù, di fronte all'anarchia che è figlia del diavolo. Soffermandosi poi sulla parola prossimità, il Papa ha invitato ad essere uomini e donne consacrate non per allontanarsi dalla gente e avere tutte le comodità.
Per i consacrati non è uno status di vita. La vita consacrata mi deve portare alla vicinanza con la gente.
E l'altro, il vero prossimo, può essere colui che si incontra nei quartieri poveri, ma anche il fratello o la sorella della comunità.
Un modo di allontanarsi dei fratelli e delle sorelle della comunità è il terrorismo delle chiacchiere.
Rispettare gli esseri viventi, soprattutto i più deboli, la scienza non prevarichi mai sull'uomo. Questa è l'esortazione di Papa Francesco che ha ricevuto il Comitato Nazionale per la Bioetica. In particolare il Papa ha ribadito che gli embrioni umani non devono essere mai trattati come materiale scartabile. Alessandro Gisotti.
Servire l'uomo sempre come fine e mai come mezzo. Papa Francesco ha colto l'occasione dell'udienza al Comitato Italiano per la Bioetica per sottolineare quanto la Chiesa sostenga gli sforzi che nella società civile promuovono la ricerca del vero e del bene nelle complesse questioni umane ed etiche. Quindi ha ribadito che se è noto a tutti quanto la Chiesa sia sensibile alle tematiche etiche, forse non a tutti è altrettanto chiaro che la Chiesa non rivendica alcuno spazio privilegiato in questo campo, di cui una appello a difendere i più deboli.
Si tratta in sostanza di servire l'uomo, tutto l'uomo, tutti gli uomini e donne con particolare attenzione e cura, come è stato ricordato, per i soggetti più deboli e svantaggiati che sentano a far sentire la loro voce, oppure non possono ancora o non possono più farla sentire. Su questo terreno la comunità ecclesiale e quella civile si incontrano e sono chiamate a collaborare secondo le rispettive distinte competenze.
Il Papa ha così evidenziato che il Comitato ha più volte trattato il rispetto per l'integrità dell'essere umano e la tutela della salute dal concepimento fino alla morte naturale, considerando la persona nella sua singolarità sempre come fine e mai semplicemente come mezzo.
Tale principio etico è fondamentale anche per quanto concerne le applicazioni biotecnologiche in campo medico, le quali non possono mai essere utilizzate in modo lesivo della dignità umana e nemmeno devono essere guidate unicamente da scopi industriali e commerciali.
La bioetica, ha detto il Papa, è nata per confrontare attraverso uno sforzo critico le ragioni e le condizioni richieste dalla dignità della persona umana con gli sviluppi delle scienze e delle tecnologie biologiche e mediche che nel loro ritmo accelerato rischiano di smarrire ogni riferimento che non sia l'utilità e il profitto. Ne ha mancato di rilevare quanto sia impegnativo il lavoro di ricerca della verità etica politica, in un contesto segnato dal relativismo e poco fiducioso nelle capacità della ragione umana.
Voi siete consapevoli che tale ricerca sui complessi problemi bioetici non è facile e non sempre raggiunge rapidamente una armonica conclusione, che essa richiede sempre umiltà e realismo e non teme il confronto tra le diverse posizioni, e che infine la testimonianza data alla verità contribuisce alla maturazione della coscienza civile.
Riflettendo sul lavoro del Comitato, Francesco ha quindi chiesto che vengano affrontate le cause del degrado ambientale. Auspico, ha detto, che il Comitato possa formulare linee di indirizzo nei campi che riguardano le scienze biologiche per stimolare interventi di conservazione, preservazione e cura dell'ambiente, anche per la protezione delle generazioni future. Il Pontefice ha inoltre messo l'accento sul tema della disabilità e della emarginazione dei soggetti vulnerabili in una società protesa alla competizione e all'accelerazione del progresso.
È la sfida di contrastare la cultura dello scarto, che ha tante espressioni oggi, tra cui vi è il trattare gli embrioni umani come materiale scartabile, e così anche le persone malate e anziane che si avvicinano alla morte.
Dal Papa infine l'invito ad uno sforzo sempre maggiore verso un confronto internazionale in vista di una possibile armonizzazione delle regole delle attività biologiche e mediche, regole che sappiano riconoscere i valori e i diritti fondamentali.
La Chiesa in Europa si è sempre più fondata sulla misericordia di Cristo e mossa dallo Spirito che la rinnova. Questo l'invito di Papa Francesco alla plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede che ha ricevuto nei giorni scorsi. Sergio Centofanti.
La misericordia, ha affermato Papa Francesco, costituisce l'architrave che sorregge la vita della Chiesa. La prima verità della Chiesa, infatti, è l'amore di Cristo. Occorre dunque rimettere al centro, durante il Giubileo, le opere di misericordia corporale e spirituale che, ha precisato Abbraccio, non sono una semplice devozione, ma la concretezza di come i cristiani devono portare avanti lo spirito di misericordia. Anche nella Chiesa sono state dimenticate, ha detto, e dobbiamo riprendere a insegnarle.
E quando alla sera della vita ci sarà chiesto se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, ugualmente ci sarà domandato se avremo aiutato le persone a uscire dal dubbio, se ci saremo impegnati ad accogliere i peccatori, ammonendoli o correggendoli, se saremo stati capaci di combattere l'ignoranza, soprattutto quella riguardante la fede cristiana e la vita buona.
Il Papa quindi ha apprezzato l'opera del Dicastero volta ad affrontare insieme ai vescovi europei le attuali sfide dottrinali e pastorali.
In questo modo contribuite a suscitare nei fedeli un nuovo slancio missionario e una maggiore apertura alla dimensione trascendente della vita, senza la quale l'Europa rischia di perdere quello spirito umanistico che pure ama e difende.
Infine, un altro importante contributo offerto dal Dicastero al rinnovamento della vita ecclesiale, ha sottolineato il Papa, è lo studio circa la complementarietà tra doni gerarchici e carismatici. L'armonia di unità e pluriformità, ha concluso, è il sigillo di una Chiesa che, mossa dallo Spirito, si lascia rinnovare in ogni tempo, secondo quelle mete che il Signore risorto le indica nel corso della storia.
Prima udienza giubilare del sabato per Papa Francesco, sabato scorso in Piazza San Pietro, una catechesi dedicata alla misericordia, soprattutto in relazione alla missione. Alessandro Gisotti.
Non stanchiamoci mai di sentire il bisogno del perdono di Dio, perché quando siamo deboli, la sua vicinanza ci rende forti e ci permette di vivere con maggiore gioia la nostra fede. È l'esortazione di Francesco rivolta ai fedeli che hanno gremito Piazza San Pietro nella prima udienza generale giubilare. Quindi, riprendendo, San Giovanni Paolo II ha sottolineato che tra la misericordia e la missione intercorre uno stretto legame. Come cristiani, infatti, abbiamo la responsabilità di essere missionari del Vangelo.
Ammiro la Cina, la sua grande cultura, la sua inesauribile saggezza. Così Papa Francesco in un'intervista rilasciata al giornalista di Asia Times. Nel corso della conversazione il Papa ha rivolto i suoi auguri al popolo cinese e al suo presidente per il capodanno cinese che ricorre il prossimo 8 febbraio. Termina così il nostro appuntamento. Grazie a tutti voi per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.